Radio Anch'io Sport.
Tutto sospeso o quasi in attesa di Inter-Atalanta, la partita verità di questa sera che potrebbe lanciare in orbita la capolista di Antonio Conte, portandola più 6 sul Milan che resiste all'inseguimento nonostante le tante assenze. Campionato frenetico con la Juventus che torna a far paura, grande ammucchiata in testa, grande paura in coda con Fiorentina, Cagliari e Torino sull'orlo del baratro, 10 scudetti in 3 che rischiano di affondare. E intanto da domani sotto con le coppe europee, i nuovi insidiosi appuntamenti con Champions ed Europa League. Buongiorno Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 8 marzo, giornata internazionale della donna, una giornata simbolo alla quale dedicheremo in pratica l'intera puntata odierna. Tra poco sarà infatti nostra ospite la CT della Nazionale di Calcio Femminile Milena Bertolini a partire dalle 9, poi avremo in diretta Carolina Morace, l'allenatrice della Lazio Women, per lei un ritorno in bianco celeste visto che da giocatrice aveva già vestito la maglia della Lazio dall'82 all'84 e per la seconda volta dall'87 all'89 e probabilmente non finirà qui perché nel finale potremo avere anche un'altra gradevole sorpresa. Per parlare con noi chiamate come sempre il numero verde 800 050 001 oppure inviate i vostri messaggi al 335 699 2949. Tra poco i quotidiani in edicola che vi verranno presentati da Guido Ardone con il commento di Alberto Cerruti.
Radio Anch'io Sport.
Per un diavolo d'un Milan c'è un'Inter attesa da una prova infernale, questa la chiave offerta dalla Gazzetta dello Sport. Sul Corriere dello Sport, taglio centrale dedicato al Napoli, Insigne la notte della riscossa, trascinatore il capitano nel 3-1 sul Bologna. Nel taglio alto però c'è un Conte assediato, anche perché, come scrive Tutto Sport in prima pagina, in vista della super sfida di questa sera, Milan e Juve, Tifano Dea. Buongiorno, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa, Radio Anch'io Sport, Guido Ardone al microfono e un saluto come sempre al nostro Alberto Cerruti.
Buongiorno Guido, buona giornata e buona settimana a chi ci ascolta.
Un saluto e naturalmente un augurio per la giornata internazionale della donna anche a Simona Petracca in studio con noi per la lettura dei giornali. Oggi 8 marzo si chiude questo 26esimo turno di campionato, il Milan alla finestra momentaneamente a meno 3 dalla squadra di Antonio Conte. Ieri i rossoneri hanno espugnato il Bentegodi, impresa mai facile, soprattutto alla luce delle tante assenze. Allora è proprio questa la chiave che offre sul Corriere della Sera Alessandro Bocci.
Mancano le sgruppate di Theo Hernandez, la regia liquida di Benasser, la fantasia di Çalhanoğlu e lampi di Ibra, eppure il Milan riparte più forte dell'emergenza. I rincalzi aiutano il diavolo a rialzarsi nella domenica più difficile con 7 giocatori fuori, di cui 5 titolari, con l'aiuto del gioco, ma anche perché il Verona smarrisce in un colpo solo le sue migliori qualità. Così il Milan riprende la corsa e non molla lo scudetto. I rossoneri per una notte dormono a soli 3 punti dall'Inter. Pioli è pronto alla battaglia.
Pronto alla battaglia il tecnico rossonero, allora ascoltiamolo dopo la vittoria sul Verona.
Conosco le qualità dei miei giocatori, non eravamo usciti soddisfatti dalla nostra ultima prestazione con l'Udinese e quindi, al di là delle assenze che c'erano, la squadra ha dimostrato di avere idee, di avere qualità. Si sta creando una mentalità importante di convinzione, di forza, di reazione. È normale, giochiamo ogni 3 giorni, ogni 4 giorni da inizio settembre. Ci sta anche per una squadra così giovane come noi avere ogni tanto degli alti e bassi, ma ciò non toglie che lo spirito, la volontà e la determinazione non sono mai venuti a meno.
Alberto Cerruti, storicamente fatale Verona per il Milan e in più di un'occasione tra l'altro. Ieri invece è possibile tappa per un rilancio dopo il mezzo passo falso con l'Udinese. La pressione sull'Inter c'è, però sono 3 punti soprattutto fondamentali in chiave Champions. Sappiamo benissimo come la pensi sugli obiettivi del Milan.
È stata una vittoria importante nel giorno in cui anche la Roma aveva vinto, il Milan si rilancia, però questo Milan ha sorpreso sempre nel bene e nel male. Quando ha perso il derby è andato a Roma e ha vinto, nessuno se lo aspettava, e poi nella partita apparentemente abbordabile, come si dice oggi, contro l'Udinese, ha rischiato di perdere. Ieri sembrava spacciato e invece ha vinto, quindi è un Milan che stupisce nel bene e nel male. Quello che conta è la continuità. Io dico che comunque il Milan merita il secondo posto e sarebbe un vero grandissimo successo.
È stata la giornata dei rincalzi, per così dire, le cosiddette seconde linee. Intanto domenica prossima a San Siro arriverà il Napoli, ne parleremo, però ancora prima in settimana c'è la trasferta insidiosissima in casa del Manchester United. Giovedì nel tardo pomeriggio 18:55 è l'andata degli ottavi di Europa League. Il Milan andrà all'Old Trafford, Alberto, con quali obiettivi e quali ambizioni contro una squadra che peraltro ieri ha fermato la marcia trionfale dell'altra squadra di Manchester, del City?
Come dice Pioli, il Milan non deve fare calcoli, deve pensare soltanto a se stesso. E la partita di Manchester per certi versi assomiglia a quella di ieri a Verona. Il Milan parte sfavorito, però è una squadra che gioca serena e quindi io non mi stupirei a questo punto se il Milan uscisse imbattuto dall'Old Trafford. Il Milan può e deve puntare anche sull'Europa League perché è un traguardo importante e infatti hanno dimostrato che il Milan non soffre neanche gli impegni ravvicinati perché ha vinto e ha vinto anche senza molti titolari.
Settimana ricca di appuntamenti con le coppe europee, però ancora prima c'è il campionato. Questa sera conosceremo la misura esatta del distacco tra le due milanesi. 20:45 Inter-Atalanta, sfida di altissimo livello e gara che può essere letta da diverse angolazioni. Quella principale, che ovviamente sono due squadre particolarmente prolifiche, allora si concentrano proprio su questo punto, sulla Gazzetta dello Sport, Davide Stoppini e Andrea Elefante.
Sembra la Champions, vale per lo scudetto e funziona così. Solo la macchina da guerra Bayern ha segnato più di Inter e Atalanta nell'Europa che conta. 122 problemi causati agli avversari, non a caso Conte ha detto vincerà chi attaccherà meglio. Lukaku contro Zapata, troppo facile, anzi banale, per dire l'Atalanta è la squadra che in campionato ha portato più giocatori in gol, 16, ma anche l'Inter non scherza, con 13. In linea generale sarà normale aspettarsi fuoco e fiamme nel secondo tempo, è lì che le due squadre solitamente si scatenano e infatti all'andata andò così.
Sì, andò così con due reti nella ripresa per un semplice, si fa per dire 1-1, le voci della vigilia, cominciamo con Antonio Conte.
Io penso che anche l'anno scorso noi abbiamo fatto dei numeri importanti, sommando i numeri di quest'anno ai numeri dell'anno scorso abbiamo fatto più punti di tutti, quindi non è che si sta vedendo un qualcosa di diverso, forse magari chi stava davanti ha frenato un pochettino. Per quello che riguarda la partita con l'Atalanta, una sfida veramente di difficoltà molto alta, perché comunque l'Atalanta ha sempre messo in difficoltà tutte le big, ma dovremmo essere bravi a rispondere poi nella fase di possesso o cercare di fare male all'Atalanta. Noi dobbiamo essere molto concentrati sul presente. Quello che accadrà all'esterno, sinceramente, non lo so. È una situazione che comunque ci è caduta addosso, però non ci deve influire.
Alberto Cerruti, incertezza societaria nel futuro, però nel presente c'è questa sfida con l'Atalanta per l'Inter. I punti fermi di questa Inter su cui puntare, perché con l'Atalanta, l'ha detto Guardiola, non l'ultimo arrivato, è come andare dal dentista.
Il punto fermo è l'attacco, perché è la squadra che ha segnato di più, ma non c'è soltanto l'attacco, non c'è soltanto Lukaku a spiegare il primato dell'Inter, c'è la forza della difesa che finalmente si è assestata. L'Inter ha incassato soltanto un gol su azione nelle ultime 8 partite contro il Parma e quindi è una squadra solida, una squadra sicura che spesso esce alla distanza. Io credo che sia favorita nella partita di questa sera contro l'Atalanta, ma anche un pareggio lascerebbe l'Inter con possibilità intatte di vincere lo scudetto.
E in un ottimo momento anche la squadra bergamasca, reduce da 4 vittorie consecutive in campionato. Sentiamo anche Gasperini.
Incontriamo una squadra prima in classifica, meritatamente direi, ha cambiato marcia nelle ultime settimane, approfittando anche un po' del calo del Milan, è sicuramente la candidata per quest'anno a vincere il campionato. Non è solo Lukaku e Lautaro, la forza dell'Inter sono quelli che poi concretizzano maggiormente le azioni. Se noi sapremo limitare questa loro capacità offensiva, poi dopo avremo sicuramente più chance.
Alberto Cerruti, l'Atalanta ha già espugnato San Siro un mese e mezzo fa, il 3-0 sul Milan, squadra, lo sappiamo benissimo, abituata a correre ed aggredire. Ora Gasperini dice dovremo limitarli, è uno spartito un po' diverso questo.
Ma intanto diciamo che è improbabile lo 0-0 questa sera. Io credo che l'Atalanta non farà calcoli come al solito, giocherà all'attacco e questo però potrebbe favorire il contropiede dell'Inter, perché non bisogna vergognarsi di dire che il contropiede spettacolare è l'arma migliore dell'Inter. L'Atalanta ha obbligo di vincere perché in questo momento è al quinto posto e se davvero sogna come merita di entrare per il terzo anno consecutivo in Champions, questa sera deve vincere.
Nella domenica che ci lasciamo alle spalle anche il primo squillo del Crotone targato Cosmi, 4-2 su un Torino peraltro infuriato per le decisioni arbitrali, poi due pareggi entrambi maturati negli ultimissimi istanti, il 3-3 tra Fiorentina e Parma e il 2-2 tra Samp e Cagliari. Tornando alla zona Champions, punti preziosissimi per la Roma, 1-0 sul Genoa, si rilancia anche il Napoli nella gara serale, 3-1 sul Bologna. E allora andiamo al Corriere dello Sport con il condirettore Alessandro Barbano.
Sprazzi di grandissimo calcio con la firma di Insigne, il risveglio di Osimhen che fa un gol prodigioso, se ne mangia un altro, ma dice che è vivo, condizione atletica che lentamente torna a crescere, qualche consueta ingenuità in difesa che costa una rete evitabile. Questo è il Napoli che fa uno scatto oltre la crisi, ma di fronte non è il Milan, né la Juve né la Roma, che affronterà ora in 3 trasferte consecutive. Di fronte c'è il Bologna che esce sconfitto ma a testa alta in salute.
Milan, Juve e Roma, triplo esame in 7 giorni per questo Napoli, ma anche la squadra di Gattuso che si sta, come dicevamo, rilanciando, Alberto, può essere a sua volta un esame per il Milan domenica sera a San Siro.
Sarà una partita importantissima, anche perché il Milan nel frattempo avrà giocato a Manchester, come dicevamo prima, mentre il Napoli, purtroppo escluso dall'Europa League, riposerà. È un Napoli che si sta ritrovando e è facile elogiare Insigne, non è una sorpresa. La bella notizia di ieri è stato il rilancio e il recupero di Osimhen, che ha segnato un gol che ha ricordato molto quelli di Lukaku per la potenza, la precisione. È vero che ne ha sbagliato un altro poco dopo, però il recupero di questo giocatore che è mancato tantissimo al Napoli è fondamentale.
L'altra bella notizia di ieri, ma lasciando da parte il calcio, è la Coppa del Mondo di specialità nel gigante conquistato da Marta Bassino. Proveremo a parlarne più avanti nella seconda parte di Radio Anch'io Sport. Oggi abbiamo davvero tanti ospiti ai nostri microfoni. Allora ringrazio Simona Petracca per la lettura dei giornali e cominciamo tra pochissimo.
Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte.
Ciao, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, cerco atto che parla alla pancia ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l'Italia è una grande sitcom. Sta roba che 5 anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia e la chiamano hip hop. Le major ti fanno un contratto se azzecchi il balletto e fai il boom su TikTok.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype, non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'hype, magari faccio 2 palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype, non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai.
Sanno che questo è il trend, tutti che vendono il culo un brand, tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash, pompano il trash in nome del LOL e poi vi stupite degli exit poll. Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile, cosa ci vuole a decidere, tutta sta roba ci ha rotti i coglioni, questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni.
Le brutte intenzioni,
che succede? Mi sono sbagliato, non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato.
Siamo giovani affamati, siamo
reduci dalla settimana di Sanremo, al sesto posto Willy Peyote, Mai dire mai la locura, puntata ricchissima e tutta al femminile, Filippo Corsini, come ricordavi, nella giornata internazionale della donna. E allora cominciamo davvero subito.
Sì, cominciamo in grande salutando la nostra CT, Milena Bertolini. Buongiorno Milena e complimenti.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Allora, dopo Italia-Israele 12-0, insomma, questa qualificazione agli europei del 2022 è arrivata così, proprio in discesa automaticamente, e nell'estate del 22 saremo in Inghilterra, probabilmente, dico io, con la consapevolezza di partire tra le nazionali favorite. Che dice invece Milena Bertolini, è d'accordo?
No, non sono d'accordo, nel senso che la qualificazione è stata è sembrata facile nell'ultima partita perché insomma il risultato è roboante, però avevamo un girone più difficile con la squadra più forte, la Danimarca, e essere riusciti a passare direttamente senza andare ai playoff è stata una cosa importante. Per quanto riguarda l'essere favoriti agli europei, direi proprio di no, perché insomma, lo dico da un po', il campionato europeo è una competizione di assoluto livello, perché le squadre più forti al mondo, togliendo gli Stati Uniti, sono tutte in Europa. E se voi pensate che insomma le prime 8 del mondiale, delle prime 8-7 erano europee, questa la dice lunga sul livello. Noi siamo felici di essere lì e vogliamo andare lì per fare bene, come quando siamo andate al mondiale, siamo andate per cercare di fare bene, però abbiamo la consapevolezza che non siamo tra le favorite.
Beh, però la crescita del movimento calcistico femminile è costante ormai da diverso tempo, non è più come una volta, e devo dire, con tutte le difficoltà del momento, Covid eccetera, insomma credo che continui davvero a essere, a progredire mese dopo mese, anno dopo anno.
Assolutamente sì, cioè dal mondiale, quando siamo andati al mondiale probabilmente quasi nessuno conosceva il movimento femminile, ad oggi abbiamo fatto dei passi enormi in avanti e sta continuando grazie, insomma, un po' grazie alle scelte politiche fatte dalla federazione, grazie ai club professionistici che stanno investendo sul calcio femminile, e quindi si sta crescendo, stanno aumentando il numero delle bambine che gioca a calcio, ma soprattutto, insomma, c'è stato un po' un cambiamento culturale. La visione della donna, che il vedere una donna che gioca a calcio comincia a diventare un qualcosa di quasi normale, quasi normale, e questo secondo me è il grande passo in avanti.
Il grande passo in avanti. Con me qui in studio ci sono Alberto Cerruti, che ci risponde in effetti da Milano, e Guido Ardone. Lascio a loro la parola, domande per Milena Bertolini. Alberto.
Buongiorno signora Bertolini, ha appena detto che non siamo tra le favorite, ma manca un anno. Questo può aiutarci o può essere un problema invece avere questo stop di un anno senza gare e con i tre punti in palio?
Buongiorno. No, assolutamente avere un anno è importante, anche perché in questo anno ci saranno le qualificazioni al mondiale, e quindi saranno da settembre partiranno le qualificazioni al mondiale, quindi avremo partite, insomma, importanti, dove i tre punti sono fondamentali, e in più avremo altre due date FIFA da aprile a maggio e a giugno, dove avremo la possibilità di fare amichevoli, di cominciare a introdurre anche delle ragazze giovani, perché insomma il gruppo dei mondiali è un gruppo importante, però è chiaro che è fisiologico anche un cambio generazionale, e alle giovani bisogna far fare un po' di esperienza, perché insomma l'aspetto della partita, l'aspetto emotivo della partita è quello che ti fa crescere di più.
Al Mondiale del 2023, Bertolini, ovviamente vogliamo andarci, e vogliamo andarci con Milena Bertolini in panchina. Si parlerà del rinnovo del contratto, però al di là di questo passaggio le chiedo anche che cosa si aspetta dal secondo mandato del presidente Gravina.
Ma insomma, il presidente Gravina è stato eletto, diciamo, con dei voti direi quasi bulgari. Questo significa che insomma ha fatto bene prima, il lavoro che ha fatto bene prima è stato importante, la sua elezione non è altro che la continuità di un lavoro che ha iniziato importante in federazione. Per quanto riguarda il movimento femminile, ha presentato un piano di progetto. È chiaro che quello che mi aspetto io, per quanto io e un po' tutto il movimento, è quello di mettere risorse economiche per aumentare la base e per aumentare ancora il livello competitivo dei campionati e dare maggiore visibilità. Insomma, questi sono gli aspetti importanti. Credo che la crescita del calcio femminile passi attraverso l'aumento della base, dei numeri, e credo che, questo è una mia idea, ma da sempre, che sia fondamentale eliminare quei paletti invisibili che ci sono quando le bambine vogliono andare a giocare a calcio, soprattutto nelle squadre che si trovano nei piccoli paesi, nei quartieri. Quindi è fondamentale una grossa sinergia con la Lega Nazionale Dilettanti, e a mio parere credo che sia fondamentale stimolare il più possibile le squadre miste, bambini e bambine che giocano assieme, perché oltre che elevare il livello qualitativo delle bambine, perché giocando con i maschi si cresce maggiormente e si acquistano abilità maggiori, ma anche l'impatto culturale sarebbe fondamentale. Cioè, io credo che un bambino che inizia a fare sport fin dai 6 anni insieme alle bambine, faccia calcio insieme alle bambine, in futuro poi sarà un uomo diverso e avremo dei benefici in termini di
non società solo sportivi,
civile,
certo.
No, in termini di società civile, basta pensare a tutto il tema del femminicidio.
In termini proprio di civiltà. Senta Bertolini, 7 giorni fa esatti, proprio da questi microfoni, il neopresidente dell'AIA Trentalange ha dichiarato: mi aspetto entro 2 anni che una donna arbitro arrivi ad arbitrare le nostre partite in Serie A. Lei che cosa ne pensa? È d'accordo? Potrebbe davvero succedere?
Ah, io sono assolutamente d'accordo, perché ne abbiamo già la dimostrazione con la Frappart, che ha arbitrato la Supercoppa Europea, ha arbitrato una partita di Champions facendo benissimo e portando anche un modo diverso di arbitrare. Gli stessi giocatori, secondo me, con lei in campo hanno avuto un atteggiamento diverso, un approccio diverso, un approccio più disteso, più di gioco, meno aggressivo, e questi sono aspetti importanti nel calcio che fanno bene alla società. E poi insomma il ruolo dell'arbitro non è solo fisicità, è anche capacità tecniche, competenze tecniche, quindi l'aspetto della posizione, l'aspetto della gestione dell'incontro. E a volte si pensa che un arbitro donna non ci possa stare in una partita maschile per la fisicità, ma non è assolutamente vero.
Cerruti.
L'Italia femminile a San Siro o magari all'Olimpico a Roma, ne avete parlato?
No, non ne abbiamo parlato, però intanto alla Juventus Stadium ci sarà prossimo anno la finale di Champions League femminile, però insomma credo che anche questo passaggio di giocare a San Siro, giocare all'Olimpico come alla Juventus Stadium, nei grandi stadi, penso che sarà un passaggio, credo, naturale nell'evoluzione e nella crescita di questo movimento.
In quest'ottica, Bertolini, sulle 12 panchine della Serie A femminile, 9 uomini e 3 donne. Questo è un aspetto, secondo il suo modo di vedere, critico, problematico, o non è da questi passaggi appunto che si comprende la misura dell'ulteriore slancio del movimento?
No, io credo che anche da questi passaggi passa la crescita del movimento. Credo che ci siano molte mie colleghe molto brave, competenti, che avrebbero tutte le qualità e le capacità per allenare una prima squadra in Serie A. Il fatto che siano solo 3 per me è poco. Direi che il passaggio fondamentale è avere più dirigenti donne nei club, e che insomma vengano coinvolte maggiormente le donne. Il rischio è che essendoci molti dirigenti uomini si porti all'interno del movimento femminile lo sguardo maschile e non lo sguardo femminile, invece è una grande risorsa, e si rischia di portare dentro quelle modalità di gestione maschile che secondo me non sono positive. E invece è importante che sia il movimento femminile a contaminare quello maschile. Ecco perché
grazie.
Credo che ci vorrebbero più donne ad allenare anche.
Grazie Milena Bertolini, complimenti per la nazionale, in bocca al lupo, ci vediamo in Inghilterra nel 2022. Buon lavoro all'Italia femminile. Ora GR1 e dopo a seguire Carolina Moraci.
Radio Anch'io Sport.
E torniamo in diretta, buongiorno a tutti, le 9:07, andiamo subito a salutare i nostri ospiti. Buongiorno a Paolo Casarin, ciao Paolo.
Ciao Filippo, ciao a tutti.
Buongiorno e ben ritrovato ad Alberto Cerruti, ciao Alberto.
Buongiorno a tutti, anche Paolo.
E qui accanto a me, come ogni lunedì, Guido Ardone, ciao Guido, buongiorno.
Ancora buongiorno Filippo, un saluto ai nostri ascoltatori, come sempre 335-699-2949 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp, e poi per intervenire in diretta numero verde 800-050-001.
Io vi ricordo che oggi allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Società Sportiva Lazio e l'Associazione delle Forze di Polizia lanceranno un messaggio per combattere insieme la piaga della violenza sulle donne e della violenza di genere, fenomeno ai noi ancora troppo drammaticamente diffuso. Si parlerà di rispetto e di sicurezza in nome del binomio sport e musica, con la Lazio Calcio in primo piano, e ci sarà presente oggi all'Olimpico anche Carolina Morace, che noi ritroviamo e salutiamo con piacere qui su Radio 1. Buongiorno Carolina.
Buongiorno a tutti, in particolare a Paolo Casarin, con grande affetto.
Allora, Carolina Morace, un ritorno alla Lazio, ricordiamo allenatrice della Lazio Women in Serie B, dopo una trentina d'anni, se non sbaglio. Come sta andando la Lazio, Carolina?
Diciamo che la squadra, sono 5 domeniche adesso che sono in panchina della squadra, e giusto la partita di ieri sto cominciando a vedere il gioco che vorrei, quindi insomma, mi fa piacere, siamo in corsa per la promozione. In Serie B ci sono 4-5 squadre che sono tutte lì in pochi punti in classifica, per cui insomma è tutto ancora molto aperto.
Siete al quinto posto, se non sbaglio, avete pareggiato con il Brescia, no?
Dovremmo essere al quarto. Perché ci sono tra partite poi giocate, non giocate, perché poi in testa insomma il Conigliano ha perso, il Como ha perso, per cui insomma qualcosa abbiamo racimolato.
Carolina, però la dobbiamo richiamare perché la sentiamo male, dunque adesso chiedo alla regia di perfezionare il collegamento e torneremo subito contatto con Carolina Morace, giusto il tempo per andare da Paolo Casarin a salutarlo. Allora Paolo, sì. Questa giornata intanto l'IFAB ha deciso qualche piccola modifica, ritocco al regolamento sul fuorigioco.
Sì, va bene, cerca di rimediare agli errori di queste modifiche ultime che hanno sconvolto il calcio senza nessun bisogno, come sappiamo.
No? Paolo, interrompo perché c'è subito sì, la Morace, l'abbiamo ritrovata, perfetto. Tanto poi approfondiremo. Allora, Carolina certo. Morace, il calcio femminile in Italia, tutte le difficoltà che deve superare, certo la pandemia non ha dato una mano, è tutto ancora più complicato, lo è per il calcio maschile, per la Serie A maschile, figuriamoci per il calcio femminile. Qual è il suo punto di vista, Carolina?
Che ovviamente, come dicevi tu, il calcio femminile in questa, ma tutto il calcio in generale, se noi pensiamo al calcio dilettantistico e a quante persone non seguono più il calcio proprio per questa pandemia, il danno secondo me è enorme, non solo per il calcio femminile ma per tutto il calcio, anche per tutti i ragazzini che sono ispirati dal calcio e che amano il calcio. Oggi tutti vanno a giocare a tennis e a padel, insomma, e questo è un allarme secondo me per il mondo del calcio. Poi il femminile per svilupparsi deve seguire quello che è stato fatto negli altri paesi. Voi pensate soltanto alla Germania in cui la federazione dà delle sovvenzioni alle squadre professionistiche maschili che hanno il settore femminile in 300.000 euro l'anno. Le squadre femminili che non hanno alle spalle un club maschile gli viene elargito 700.000 euro all'anno, per cui insomma questa è la strada da percorrere, non è che dobbiamo inventarci nulla.
Andiamo da Paolo Casarin, poi sentiremo anche Cerruti e Ardone, vai Paolo.
Sì, ciao Carolina, mi fa piacere ciao. Di risentirti veramente, e mi ricordo ancora di una partita che hai fatto in Norvegia, straordinaria da centravanti, indimenticabile, erano tutti terrorizzati da te. No, volevo chiederti un po' più seriamente, a parte gli auguri che ti sono dovuti oggi, ma magari tutti i giorni anche per tutte le donne, volevo chiederti questa tua esperienza nuova alla Lazio di allenatore rispetto alle precedenti, perché tu hai già un bel curriculum di come allenatrice, allenatore, insomma, no? Cosa trovi di diverso? C'è qualcosa di sostanziale al di là della retorica? Che bisogna aiutare le donne?
Ti dico subito questo. La volontà del presidente Lotito è quella di, intanto era tra le persone che era vicepresidente quando è stata fatta la riforma sul calcio femminile, quindi è stata voluta dal presidente Tavecchio e da Lotito. L'aver investito su di me è importante, perché significa, cioè vuol dire, è un investimento non di un anno, ma è un progetto, per cui questa la dice lunga su quanto il presidente Lotito ci tenga al settore femminile. Secondo me negli ultimi anni il club, la Lazio, si è avvicinata sempre di più ai grandi club internazionali, e questo ad esempio lo vediamo con il centro che è ancora in divenire, il centro di Formello. La volontà del presidente è quella di creare delle strutture che siano di supporto alle squadre, alla squadra maschile, alla squadra femminile e al settore giovanile. Questo secondo me l'ho trovato diverso, cioè non l'estemporaneità di un anno ma il progetto di diversi anni.
Alberto Cerruti.
Buongiorno signora Morace, lei ha allenato nel 99 per poco tempo la Viterbese, squadra maschile. Le chiedo di ricordare queste esperienze e soprattutto quando potremo vedere una donna arbitrare gli uomini, perché ricordava poco minuti fa Guido Ardone, in Serie A femminile 9 allenatori uomini e 3 donne.
Quindi allenare, non arbitrare.
Allenare, scusa.
Esatto. No, ma l'avevo capito che era un lapsus. Quando lo vedremo? Quando chi sceglierà con un attimino di più attenzione? Perché purtroppo per noi donne allenare devi avere un background incredibile. Non è lo stesso background che devono avere gli uomini. Adesso, al di là di Ganz nel Milan, non c'è nessun altro allenatore che abbia un passato da calciatore o da allenatore importante, per cui la scelta sicuramente non è fatta per competenza o per conoscenza della materia, insomma.
Carolina Morace, a proposito di competenza, tra una panchina e l'altra lei è stata apripista anche nel commentare mediaticamente il calcio maschile, per cui la riporto sulla Serie A maschile. È una domanda che faccio all'allenatrice: da una parte la grinta adrenalinica, forse anche troppo a volte, di Antonio Conte, dall'altra il leader calmo Stefano Pioli, che è un po' un padre di famiglia per i suoi giovani ragazzi. Quale profilo, insomma, le ispira maggiore possibilità di successo in questo campionato? È un modo anche per arrivare al punto: l'Inter resta la favorita o il Milan può ancora provarci?
Ma sono due tipi, appunto, di leadership diversi. Io preferisco la leadership di Pioli, però non è detto che quella sia la leadership vincente. Ognuno poi ha il suo carattere, la sua personalità. Il Milan di Pioli ha fatto vedere sempre belle partite, e chi ama il calcio come me è chiaro che questo è un aspetto molto importante. Poi ci sono delle partite che la pazza Inter ha fatto e ti fa capire che dove non arriva, forse ma in alcune partite dove non arriva attraverso il gioco, arriva attraverso la determinazione dei suoi giocatori. Però credo che ad oggi l'Inter abbia qualcosina in più, anche se il Milan per me esprime un calcio migliore.
Carolina, mi spingo sul terreno privato. Lei, lo sanno tutti, ormai è sposata con una donna, con sua moglie allena la Lazio, e lei ha anche fatto tranquillamente coming out, facendo però, lanciando un grido di allarme: nel mondo del calcio c'è troppa omofobia, nessuno è padrone in pieno delle proprie idee. È davvero così?
Ma in realtà non ho detto il mondo del calcio, la nostra è una società omofoba e razzista. E secondo me è agli occhi di tutti, ma soprattutto di chi come me ha vissuto all'estero e vede che cosa succede all'estero. Secondo me il nostro mondo è omofobo, perché succede la stessa cosa nella politica, nel giornalismo. Cioè, ancora ci sono tante persone che si devono nascondere, ancora non è considerata una normalità, e questo ci porta ad essere un pochino più indietro nel rispetto delle diversità rispetto agli altri paesi. Di questo si tratta, rispetto delle diversità, quindi che può essere il colore della pelle. Noi siamo un popolo abituato a giudicare se una donna è grassa, è magra, è brutta, è bella, cioè troppi giudizi. Secondo me questa è la mentalità che ci tiene un pochino nel nostro mondino, mentre il resto del mondo va avanti nel rispetto delle diversità, appunto.
Paolo Casarini.
Sì, tornerei al tuo sviluppo verso la Lazio in questo momento. Volevo dirti, le ragazzine che arrivano da voi, ragazzine, insomma, alla Lazio arriveranno già persone che hanno giocato magari su piccole altre squadre, no? Da dove arrivano? Dalla borghesia o dal mondo popolare? Cioè dai parioli oppure dalla periferia, tanto per essere più chiaro?
Guarda, è un mondo variegato, e tra l'altro non è che chi viene dalla periferia lotta di più di quella che viene dai parioli.
Brava.
Certo, è chiaro che ai parioli magari le ragazze hanno possibilità anche, hanno in primis magari possono scegliere il tennis, che è lo sport, o la pallavolo, che è lo sport che viene proposto a scuola, che è lo sport di elite. Però secondo me la popolarità che ha dato anche il mondiale, la popolarità adesso che hanno dato le partite in diretta, hanno un po' fatto cambiare, cioè hanno un po' reso il calcio un po' di tutti, insomma. Quindi non c'è una specifica parte della società che gioca a calcio. Tra l'altro io in squadra, ad esempio, la nostra giocatrice più anziana è Adriana Martin, che è una spagnola che tra l'altro ha giocato in America, ha giocato nel Barcellona, nel Manchester City, per cui una giocatrice che ha giocato a livello internazionale. Sai, Paolo, il nome Lazio è chiaro che evoca un club importante, per cui secondo me sarà anche facile rinforzare la squadra e far venire anche atlete di livello internazionale, ripeto, perché la Lazio negli ultimi anni è sempre stata nel palcoscenico europeo, e quindi è una squadra che è conosciuta ormai.
Certo, l'ultima domanda prima di lasciare Carolina Moraccio ai propri impegni, Alberto Cerruti, vai.
Le chiedo, signora, se ha avuto modo di scambiare le proprie idee con Simone Inzaghi.
Sì, giusto la settimana scorsa, perché ci troviamo il mercoledì mattina, anche noi ci alleniamo a Formello, per cui ho avuto modo di parlare con Simone, certamente. E tra l'altro ovviamente andrò anche a vedere gli allenatori, gli allenamenti di Simone, perché insomma si sa che è un allenatore capace, che fa giocare bene la squadra, anche se adesso c'è qualche problema, ma soprattutto dovuto all'assenza di giocatori importanti, soprattutto in difesa.
Torno sul tema della popolarità, Morace, perché qualcosa si muove anche nel movimento femminile. Sara Gama, tanto per dire, donna immagine della Juve e della nostra nazionale già da qualche tempo. Esempio recente, settimana scorsa sul palco dell'Ariston, non solo Ibrahimovic, ma anche Cristiana Girelli, sempre della Juve e della nazionale. È importante questo aspetto o è un tema secondario su cui interrogarsi, ovvero avere dei personaggi da copertina anche dal calcio femminile, come arrivano ormai da anni da quello maschile?
È assolutamente importante, ma questa è la richiesta di chi segue le giocatrici, per cui è una società che vuole vedere anche il calcio femminile e questo è importante. La cosa importante è che devono seguire i progetti di investimento da parte della federazione sul calcio femminile, ripeto, così come succede negli altri paesi. Attualmente il campionato più importante a livello europeo è il campionato inglese. Beh, noi dobbiamo avvicinarci a quel modello e dobbiamo fare in modo che attraverso il calcio femminile anche le società possano ricavare qualche a livello economico qualcosa. Non dobbiamo chiedere, ma dobbiamo proporre e dare.
È stata una bellissima chiacchierata con Carolina Morace, davvero grazie del suo intervento. Carolina, in bocca al lupo, buon lavoro con la Lazio Women.
Viva il lupo, saluti a tutti, grazie.
Grazie Carolina, grazie, buon campionato. Allora, questa è una giornata importante, la giornata internazionale della donna, e noi ne salutiamo un'altra che ieri ha ottenuto un grande successo. Buongiorno a Marta Bassino, buongiorno Marta.
Buongiorno a voi.
Che ha conquistato la Coppa di specialità nello slalom gigante, quarta italiana a riuscirci dopo Deborah Compagnoni, Denise Carbon e Federica Brignone. Ieri lacrime di commozione, di gioia, insomma è un epilogo che ci voleva, no Marta?
Ma sì, ieri è stata una giornata bellissima, molto emozionante quando ho realizzato che avrei vinto la Coppa con una gara di anticipo, perché avevo i punti a sufficienza, ed è bellissimo perché dentro quella Coppa si è racchiusa tutta un'intera stagione, una serie di comunque bellissimi risultati.
Bene, con noi ci sono Paolo Casarini, Alberto Cerruti della Gazzetta dello Sport e anche Guido Ardone. Lascio a loro le domande per Marta Bassino. Cominciamo da Alberto Cerruti. Alberto.
Le chiedo qual è il suo modello e qual è il suo sogno per il futuro a questo punto.
Beh, adesso intanto io penso ancora a finire questa stagione nel migliore dei modi. Abbiamo ancora le finali ad Enteraide la prossima settimana. E poi ci sarà un periodo di stacco per poi ricominciare appunto col lavoro, con la preparazione atletica dell'estate, appunto per ripreparare la stagione prossima.
Paolo Casarin.
Sì, buongiorno e auguri Marta. Volevo chiederle, da perfetto ignorante della cosa, ma quando lei ha il cancello di partenza, ogni tanto non ha paura, no? Oppure vorrebbe che la discesa fosse ancora più ripida per precipitare a valle, diciamo, e vincere?
Ma no, direi paura no, anche perché quando sono lì il momento della partenza è un momento molto importante e fondamentale, dove siamo molto concentrati e diciamo che abbiamo praticamente sempre la situazione sotto controllo, perché sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo fatto ricognizione del tracciato, quindi sappiamo come affrontare la pista e quello che dobbiamo fare, come fare.
Senza paura e tra l'altro con il futuro davanti, perché a 25 anni Marta Bassino ha ancora tantissimo da dare a questo sport. Ti chiederei, ti do del tu Marta ovviamente, ti chiederei se sul gigante continuerà a essere il gigante, continuerà a essere la tua strada, oppure tra Super G e soprattutto ecco nella discesa libera potrebbero arrivare in futuro delle sorprese, degli obiettivi più specifici anche su quello.
Ma allora sì, il gigante è sempre stata un po' la mia disciplina principale, però già anche quest'anno come l'anno scorso diciamo, sono un atleta polivalente, quindi faccio anche le altre discipline, e dove ho fatto anche già i podi anche nelle altre discipline, quindi la strada è un po' quella, il mio punto di riferimento è gigante, però allargarmi sempre di più anche sul resto.
Peccato per questa pandemia che ha rovinato la stagione, Marta, poteva essere tutt'altra cosa.
Purtroppo sì, è stato così, però ci siamo abbastanza abituati fin da subito dalle prime gare a non avere il pubblico, a dover usare tutte le precauzioni, poi i tamponi, le mascherine. Io sono stata contenta e siamo stati fortunati comunque a poter partire con la stagione e portarla fino alla fine.
Bassino, tornando ai mondiali di Cortina, in un momento in cui la valanga metaforica è più rosa che azzurra, dobbiamo dirlo, l'assenza di Sofia Goggia può aver condizionato mentalmente, anche un po' dal punto di vista psicologico, ecco, l'umore della pattuglia italiana alla rassegna iridata?
Beh, lei sicuramente era un atleta che poteva giocarsi delle medaglie, quindi chiaramente... Senza Sofia è stata così, però ovviamente noi abbiamo sempre i nostri obiettivi personali e quindi non è che se non c'è una le altre, diciamo, si destabilizzano, ognuna va abbastanza per la sua strada.
Medaglie che comunque sono arrivate proprio grazie a Marta Bassino, oltre a quella di Luca De Aliprandini. Quindi...
Marta, grazie davvero di essere stata con noi, complimenti ancora per la Coppa di ieri, davvero, buon proseguimento di stagione.
Grazie mille a tutti voi.
Complimenti, avevo interrotto Paolo Casarin, però abbiamo un minuto, Paolo, ti prego, si segna, si vuole segnare di più, è questo il segno, il segnale che dà l'input, che dà l'International Board?
Ma più che un segnale è una richiesta del presidente della FIFA di fare più gol, come la quantità di gol fosse la qualità del calcio, che è assolutamente, no, è inverosimile questa richiesta, perché va a modificare le leggi di uno sport che vive bene da 150 anni grazie al lavoro dei primi, non degli ultimi.
E grazie alla semplicità delle sue regole.
Sì, no, anche perché la gente deve capire, cioè non è che una regola che cambia, deve essere spiegata, perché il calcio è di tutti, non è dell'IFAB. L'IFAB faccia il guardiano, che l'ha fatto bene per tantissimi anni non facendo nulla.
Non facendo nulla, questo è un messaggio importante. Ci saranno altre modifiche, secondo te, sostanziali, oppure no?
Io spero di no, ma o che siano leggerissime, certo, alcune cose le possono fare, come le hanno fatte, le sostituzioni, ci sono tante cose delle quali il calcio ha anche bisogno, no? Ma quando si entra nello spirito del gioco, per favore, state fermi che fate un casino incredibile, confondendo pure gli arbitri, perché non è facile stare in area di rigore e dire adesso cosa ha detto l'ultima volta, no, ma la penultima un anno fa tutti i rigori, adesso nessun rigore, ma come si fa a arbitrare in questa maniera?
Grazie questo Paolo, grazie Paolo. Ciao. Alberto Cerruti, che cosa ti aspetti da Inter e Atalanta questa sera?
Una partita con molti gol e con l'Inter che ha qualche possibilità in più dell'Atalanta
e che forse andrà in fuga, allora probabilmente.
Penso di sì, soltanto l'Inter può perdere questo scudetto.
Grazie ragazzi, grazie a Paolo Casarin, grazie ad Alberto Cerruti per il suo intervento e grazie ovviamente anche a Guido Ardone.
Puntata particolarmente densa, Filippo, quindi abbiamo dato meno spazio ai nostri ascoltatori, ma rimedieremo lunedì prossimo. Settimana densa, Inter-Atalanta questa sera, domani la Champions, poi l'Europa League, si riparte col campionato venerdì, ci siamo tutti i giorni anche su Radio
senza
Uno
sosta,
Sport, il nostro
senza
canale
soluzione
digitale.
Soluzione di continuità. Grazie per il contributo Antonio Doddi, Rossella Lacommare, in regia Ombretta Conti, in redazione Michele De Angelis, alla parte tecnica Luciano Pecoraro. Sono le 9:28, dunque tra poco partirà Forrest. Grazie per l'ascolto a tutti, buona giornata, rimanete qui su Radio 1 ancora con noi tutto il giorno, buon pomeriggio.